Buonasera agli amici di Liberi Oltre, benvenuti e grazie per seguire questa puntata. Oggi abbiamo ospite con noi il dottor Polichetti, Alessandro Polichetti, che è fisico, ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità al Centro Nazionale per la Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale. Abbiamo deciso, anzi i ragazzi e i collaboratori della Regione Toscana hanno deciso di organizzare questa puntata per parlare dell'argomento 5G, che è un argomento vecchio in realtà, relativamente vecchio, su cui si sono scatenate una valanga di polemiche, va detto non solo in Italia, nel senso io mi ricordo benissimo le informazioni e periodicamente qualcuno in giro per il mondo si divertiva ad abbattere i ripetitori del 5G, così come a fare delle, diciamo, delle manifestazioni di protesta contro non si sa bene cosa. Ecco, abbiamo pensato di invitare il dottor Polichetti proprio perché è una delle persone più qualificate in Italia per parlare di questo argomento e con me, come vedete, c'è anche Raneri Bizzarri della redazione STEM. Dunque, dottor Polichetti, innanzitutto grazie per aver accettato di partecipare e grazie infinite per offrire la sua expertise su questo argomento. Una prima domanda estremamente generica, diciamo, anche per far capire bene di cosa si occupa lei. Allora, il suo centro, la sua divisione all'Istituto Superiore di Sanità, di che cosa si occupa in senso più generico e chiaro possibile? Ecco.
Ma noi ci occupiamo di protezione dalle radiazioni, in particolare da radiazioni ionizzanti e radiazioni non ionizzanti. Io in particolare mi occupo solamente di radiazioni non ionizzanti, che comprendono quelli che chiamiamo comunemente campi elettromagnetici, ma in realtà i campi elettromagnetici sono anche nella parte ionizzante, i raggi X, i raggi gamma, per esempio. Le radiazioni non ionizzanti abbiamo anche, oltre a quelli che chiamiamo campi elettromagnetici, che sono generalmente considerati quelli di frequenza che vanno dai 0 ai 300 GHz, ma abbiamo anche una parte molto importante dello spettro elettromagnetico, è quella della radiazione ottica. Sono sempre campi elettromagnetici non ionizzanti. Parliamo di infrarossi, luce, cioè radiazione elettromagnetica visibile, e radiazione ultravioletta. Io mi occupo di protezione della salute umana dalle radiazioni non ionizzanti.
Vogliamo parlare un attimo, scendere un attimo più nel dettaglio e spiegare per chi ci ascolta cosa sono le radiazioni non ionizzanti e che tipo di effetto presunto o come si dice in inglese lack or thereof o non effetto hanno sul corpo umano.
Allora, tanto bisogna precisare che nell'ambito delle radiazioni non ionizzanti ci sono effetti di vario tipo a seconda della frequenza. Noi per esempio abbiamo campi magnetici, elettrici e magnetici a bassa frequenza che possono indurre correnti elettriche nel corpo umano e dar luogo a effetti di stimolazione dei tessuti nervosi e muscolari. Questo, lo dico subito, sono effetti che si verificano solo per esposizioni molto elevate che è quasi impossibile che si incontrino nei normali ambienti di vita, questo va precisato. Questo per quanto riguarda basse frequenze, diciamo fino all'ordine di qualche centinaio di kilohertz. Poi salendo in frequenza abbiamo le cosiddette radiofrequenze e microonde che sono... hanno molte applicazioni, ma in particolare sono utilizzate per le telecomunicazioni, infatti sono i campi elettromagnetici che ci riguardano quando parliamo del 5G, che poi sarà l'argomento specifico di questa sera. Però poi abbiamo anche altre radiazioni non ionizzanti che dico... per le quali le evidenze di rischio sono molto più accertate. Faccio riferimento in particolare alla radiazione ultravioletta. Immagino che si sappia che la radiazione ultravioletta, in particolare la radiazione ultravioletta emessa dal Sole, è un cancerogeno accertato, questo da decenni è risaputo, perché può dare luogo a un'esposizione eccessiva a tumori della pelle, fra cui il melanoma cutaneo maligno, che è una patologia abbastanza grave. Però appunto si tratta anche di radiazioni non ionizzanti, ma di frequenze molto più elevate di quelli che chiamiamo comunemente campi elettromagnetici.
Perfetto.
Potete anche sapere poi adesso in particolare quali sono gli effetti dei campi a radiofrequenza, perché su questo ci dovremmo delimitare come argomento, immagino, visto che parliamo di 5G, che sono le telecomunicazioni, no?
Esattamente,
diciamo, prego. Questi campi a radiofrequenza sono un concetto molto importante che la popolazione dovrebbe sapere, va trasferito, sono studiati da decenni, da più di 70 anni, cioè praticamente le radiofrequenze che hanno ha avuto molte applicazioni, ma già a partire dalla seconda guerra mondiale, già da prima che c'era la radio, ma con la seconda guerra mondiale, quando sono stati inventati i radar, che sono sistemi di elevata potenza, ci si è posto il problema se l'esposizione a questi campi elettromagnetici potessero danneggiare la salute umana. Quindi la ricerca è andata avanti da allora, quindi possiamo parlare di una ricerca veramente da più di 70 anni che va avanti, con studi di tutti i tipi, che sono studi che vengono effettuati di tipo sperimentale e di tipo osservazionale. È importante capire poi che tipo di studi si fanno. Gli studi sperimentali sono gli studi che si possono fare in laboratorio sulle cellule, sui campioni cellulari, per capire in particolare quali sono i possibili meccanismi di interazione fra il campo elettromagnetico e i sistemi biologici che possono dare luogo ad effetti sulla salute, oppure sempre studi sperimentali sugli animali per vedere in organismi complessi che cosa può succedere per avere un organismo di livello di complessità che si avvicina a quello dell'essere umano. Poi, per quanto riguarda l'essere umano, si possono avere studi sperimentali solamente per quanto riguarda patologie, magari se accenneremo a qualche problema particolare che non è molto grave come problematica, ma ci sono, per esempio, c'è l'ipotesi che ci siano dei sintomi che non sono cose veramente gravissime, però comunque sono fastidiosi, che possono pure minare il benessere delle persone dovute a esposizione a campi elettromagnetici, e per questi si possono fare degli studi sperimentali su volontari umani i quali vengono esposti a livelli di campo elettromagnetico che possono comunque incontrare normalmente nei loro ambienti, quindi non si sta dando un'esposizione troppo elevata. Qui faccio riferimento a quello che viene chiamato il problema dell'ipersensibilità elettromagnetica, ma magari do qualche cenno su questo successivamente. Ma per le patologie, quelle che preoccupano di più tutti, non dico la popolazione, ma tutti quanti, sono le patologie tumorali. Ovviamente non si possono fare studi per vedere se possono esserci patologie tumorali su persone esposte a elevati livelli di campo elettromagnetico, perché queste cose le potevano fare i nazisti. Non si fanno l'esposizione degli esseri umani per questo motivo. Quindi sull'essere umano, se vogliamo studiare le patologie tumorali, bisogna fare degli studi osservazionali, che sono gli studi epidemiologici. Cioè praticamente si studiano le popolazioni, gruppi di persone che sono esposti normalmente nelle loro normali attività di vita o di lavoro a livelli di campo elettromagnetico, e si cerca di capire se queste persone, a seconda del loro livello di esposizione, hanno avuto queste patologie. Poi magari entro più nello specifico, perché studi epidemiologici in particolare per quanto riguarda la ricerca sul cancro in connessione ai campi elettromagnetici sono molto importanti, sono quelli che hanno dato i risultati più importanti, ma poi spiego bene per quale motivo sono da considerare importanti. Quindi abbiamo tutti questi studi che vengono fatti da allora. Allora vi dico, tanto arrivo subito alla fine in qualche modo, poi entreremo nel dettaglio. Ad oggi gli unici effetti dei campi elettromagnetici che sono stati accertati, dei campi elettromagnetici a radiofrequenza intendo, che sono stati accertati, sono gli effetti connessi al riscaldamento dei tessuti, perché le onde elettromagnetiche trasportano energia, quando incidono sul corpo umano cedono parte della loro energia, quindi si ha un assorbimento di energia elettromagnetica nel corpo che viene convertita in un'altra forma di energia che è il calore, e questo calore, se eccessivo, può dar luogo ad aumenti di temperatura nel corpo che possono risultare pericolosi e quindi possono avere delle problematiche. Faccio un esempio, un'esposizione veramente eccessiva può anche dare luogo, per esempio, se l'esposizione dell'occhio alla cataratta. Che poi la cataratta è un problema che è stato riscontrato effettivamente non per i campi elettromagnetici a radiofrequenza, ma per quanto riguarda la radiazione infrarossa, ma anche la radiazione ultravioletta, cioè queste parti più energetiche dello spettro elettromagnetico non ionizzanti. Quindi quello che è stato accertato dalla ricerca scientifica, con tutte queste ricerche di tutti i tipi che sono state fatte al momento, come effetti accertati, sono solo gli effetti di natura termica, appunto i cosiddetti effetti termici. Ma c'è molta ricerca comunque, questo è importante, su altri effetti che non sono di natura termica. Ora, non so se volete...
Sì, allora, intervengo per mettiamo un attimo un fermo a questa cosa e proviamo anche a vedere se, almeno... vedo io se ho capito, se l'ho capita nella maniera con cui potrebbero averla capita anche le persone a casa. Allora, di base la radiazione elettromagnetica porta energia, l'energia della radiazione elettromagnetica viene in parte ceduta a quello che la radiazione elettromagnetica incontra, per esempio un corpo. Una parte va a riscaldare il tessuto, in particolare immagino l'acqua o comunque i componenti in maggior quantità, un'altra parte tecnicamente potrebbe essere assorbita per generare, diciamo così, delle modifiche dal punto di vista chimico e biochimico all'interno delle nostre cellule. Questa cosa, nel caso delle radiazioni a radiofrequenza, si può dire che è esclusa, cioè l'unico effetto reale che si può vedere è esclusivamente l'effetto di riscaldamento dell'ambiente, corretto? Così la...
Allora, io non userei il termine esclusa, bisogna sempre avere molta cautela quando si dicono queste cose.
Okay.
L'effetto accertato che noi conosciamo dei campi elettromagnetici, per i quali c'è molta letteratura e è risaputo, è l'effetto di natura termica. Escludere altri tipi di effetti non si può, ma per nulla si può escludere che ci siano effetti magari a livelli più bassi di radiazione, così. Il problema è che se ci sono altri tipi di effetti che potrebbero essere più... meno visibili in qualche modo, magari bisognerebbe fare ricerche ancora più accurate di quelle che sono state fatte, no. Ma magari sono effetti molto deboli. Allora, non li possiamo escludere al 100%, però è vero che, per quanto riguarda lo stato delle evidenze scientifiche, al momento queste tendono, dico semplicemente, non mi piace la parola escludere perché sembrerebbe una certezza al 100% che non ci sono questi effetti, ma è molto probabile che non ci siano, diciamo così.
Tuttavia, allora non faccio l'avvocato del diavolo, qui mi rifaccio un pochino all'esperienza mia personale, l'assorbimento dal punto di vista della radiazione elettromagnetica, quindi con frequenze che sono più piccole rispetto a quella della radiazione ottica, è comunque, se si vanno a studiare, che so, una proteina, eccetera, e si fa un esperimento in laboratorio, si vede che l'effettivo assorbimento, quindi la quantità di energia che viene scambiata, è estremamente bassa, per non dire irrisoria, per non dire assolutamente negligibile. Quindi è chiaro che non si può escludere un effetto su un sistema vitale, complessivamente parlando, ma di sicuro i componenti che vanno a comporre il sistema vitale di per sé non hanno pressoché alcuna interazione. Questo penso si possa dire in modo abbastanza chiaro. Non so, Giulio, se c'è
una domanda molto tecnica, ma quando parliamo di effetti del campo magnetico sulla salute delle persone, stiamo parlando di frequenza o stiamo parlando di intensità? Scusate, sembra una roba, diciamo, di...
Parliamo di tutte e due le cose, in realtà.
Okay. Ok, no, prego, perché questa non l'ho mai capita.
Perché l'interazione dei campi elettromagnetici con la materia in generale dipende dalla frequenza, no? Proprio le leggi alla base della propagazione dei campi elettromagnetici, l'interazione della materia, sono le equazioni di Maxwell, che sono equazioni che comprendono delle derivate temporali oltre che spaziali. Quindi quando abbiamo a che fare con una derivata temporale è chiaro che ci interessa come varia nel tempo il campo, e la variazione del campo per segnali semplici, diciamo così, possono essere caratterizzati da una frequenza. Se abbiamo un campo che varia sinusoidalmente, abbiamo una frequenza. Segnali più complessi hanno un range di frequenze, una banda di frequenze, quindi possono essere più complessi. Però dalla frequenza, però non neanche solo dalla frequenza, che ci serve anche da specificare qualcosa in relazione al 5G, perché le preoccupazioni che ci sono state e ci sono ancora sul 5G derivano anche dal fatto che vengono utilizzate per la telefonia cellulare, per questa nuova generazione, la quinta generazione di telefonia cellulare, frequenze che non erano utilizzate dalle generazioni precedenti. Ora, questa è una preoccupazione più per chi non si occupa dell'argomento, io non sono io preoccupato per questo fatto, perché comunque sono state studiate anche queste frequenze, sono state anche altre applicazioni dei campi elettromagnetici a queste frequenze, le famose onde millimetriche, non so se le avete sentito parlare, no? Sono le onde che hanno lunghezze d'onda che vanno da un millimetro a un centimetro, che superano i 30 GHz in particolare, che hanno avuto comunque altre applicazioni. Allora si è detto, ma come, sono nuove frequenze, non sono state studiate, a parte il fatto che non è vero che non sono state studiate queste frequenze, ma poi in realtà Facevo riferimento alle equazioni di Maxwell per dire varia, è importante la variazione del tempo, che può essere descritta dalla frequenza, ma non c'è solo la frequenza. Un segnale con una data frequenza, una frequenza portante, per esempio, così può essere modulato. Allora c'è la modulazione anche importante che ci dice come varia nel tempo questo segnale. Quindi in realtà non è neanche solo la frequenza, è proprio tutta la variazione temporale del campo. Però la frequenza comunque è un dato fondamentale. Allora noi, quando andiamo su un range più ampio di frequenze, non guardiamo solo le radiofrequenze della telefonia cellulare, ma guardiamo tutto, anche le basse frequenze, quelle della, per esempio, un altro argomento molto studiato è la frequenza di rete, i 50 Hz, sono quelli praticamente delle applicazioni dell'energia elettrica, nelle nostre normali applicazioni che abbiamo anche tutte in casa, che sono alimentate da rete elettrica, sono i campi che vengono emessi dalle linee elettriche ad alta tensione. Questo è un altro argomento che pure ha molto preoccupato le persone, soprattutto quelle residenti nelle vicinanze delle linee elettriche. Allora lì abbiamo un'altra natura di effetti, perché i campi a bassa frequenza, noi sappiamo per quanto riguarda gli effetti accertati che non si ha l'effetto di riscaldamento, ma si ha gli effetti, l'avevo già accennato all'inizio, si ha l'effetto di stimolazione dei tessuti nervosi e muscolari, ma sempre per livelli di intensità molto elevati. Quindi in realtà stare sotto una linea elettrica non causa questi effetti di stimolazione. Però lo sappiamo che ci possono essere per livelli ancora più elevati questi effetti. E sapere che ci sono questi effetti e aver stabilito anche quali sono le soglie di esposizione alle quali si possono avere questi effetti ha permesso di definire dei limiti di esposizione, che pure è un argomento molto importante che penso che tratteremo. Non so se finisco di rispondere, perché magari se mi ricordate bene...
No, io ricordo molto bene la prima volta che mi è stata, rispondo anche a Giulio, la differenza tra frequenza e intensità. Il mio professore diceva benissimo, le onde elettromagnetiche sono anche delle particelle un po' particolari, si chiamano fotoni, che non sono particelle prive di massa e così via. Queste particelle possiamo vedere come dei proiettili, l'energia di questi proiettili è data dalla frequenza, il numero di questi proiettili è l'intensità. Quindi si può, quindi è chiaramente un complesso delle due. No, questa cosa dei limiti, ecco, come si decidono i limiti per una qualsivoglia limite di radioprotezione o di protezione da esposizione al campo elettromagnetico? Che tipologia di studi si fanno?
Allora, tanto gli studi sono quelli della letteratura scientifica, sono gli stessi studi che sono stati fatti per determinare se c'è un effetto sulla salute, e sulla base di questi studi si determinano le soglie di effetto. Però quando dice la situazione si complica, come si decidono i limiti, bisogna tenere presente che ci sono limiti di vario tipo che sono stati definiti. Ci sono limiti definiti a livello internazionale da organismi scientifici che si basano sulle conoscenze scientifiche assodate, e poi ci sono anche limiti, per esempio in particolare in Italia sono stati emanati per legge dei limiti che sono un po' più vaghi, diciamo, non sono molto in relazione con lo stato delle conoscenze scientifiche, non sono limiti precauzionali. Allora, parliamo intanto dei limiti di esposizione internazionali, che sono quelli che sono basati scientificamente. Praticamente si determina sulla base di studi sperimentali, in particolare di studi sperimentali per quanto riguarda l'effetto termico, si determinano delle soglie di effetto, soglie che sono definite in base a delle grandezze che vengono chiamate grandezze dosimetriche, che sono grandezze che si hanno all'interno del corpo esposto. La grandezza importante dosimetrica per quanto riguarda i campi elettromagnetici e radiofrequenza è il cosiddetto SAR, Specific Absorption Rate, in italiano è tasso di assorbimento specifico, che si misura in watt al chilogrammo, che è praticamente la potenza che viene assorbita dall'unità di massa del tessuto. Questa è la grandezza che viene utilizzata perché è in relazione agli effetti termici, cioè è diretta relazione ai possibili aumenti di temperatura dei tessuti del corpo umano. Allora, praticamente sono stati vari studi sperimentali, hanno determinato che una soglia perché si possa avere questo tipo di effetto è un valore di SAR di 4 watt a chilogrammo mediato su tutto il corpo. Però prima di dire però che il valore della soglia, avrei dovuto dire, cosa che dico sempre di solito, che la caratteristica importante degli effetti termici è appunto che sono a soglia. Perché non tutti gli effetti sono a soglia. A soglia che cosa significa? Significa che per i livelli di esposizione, diciamo, bassi non succede nulla, Poi a un certo livello, quando si supera un certo livello di esposizione, succede qualche cosa, no? Questa è la soglia. Perché gli effetti termici hanno una soglia? Perché noi siamo dotati di un sistema termoregolatore. Allora, il campo elettromagnetico di qualsiasi intensità sia che va sul nostro corpo, sempre, qualunque sia la sua intensità, una parte della sua energia si trasforma in calore, come ho detto prima, e quindi sempre si ha questo sviluppo di calore all'interno del corpo. Ma avendo noi un sistema termoregolatore, questo calore viene, soprattutto quando è poco questo calore, viene smaltito efficientemente dal nostro sistema. Quindi noi generiamo calore, che è poi lo stesso calore che magari possiamo sviluppare perché facciamo esercizio fisico. No, cioè noi normalmente produciamo calore, a parte che produciamo calore per le reazioni metaboliche del corpo, ma per quello è normale, perché è il calore che ci serve a mantenere la nostra temperatura di funzionamento ideale, no? Questo è quello che va bene. Con l'esercizio fisico inizia a esserci questo aumento di temperatura, anche l'esercizio fisico può anche dar luogo a dei problemi se è eccessivo, se dà luogo a aumenti di temperatura eccessiva, soprattutto se la persona ha un sistema termoregolatore non efficiente. Però appunto noi stessi possiamo produrre questo calore indipendentemente dai campi elettromagnetici esterni. Ora, quando abbiamo un campo elettromagnetico esterno, se la sua energia assorbita non supera questo valore che ho detto prima di 4 watt a chilogrammo, in pratica energia in termini di potenza per unità di massa, non dà luogo a aumenti di temperatura che sono considerati potenzialmente pericolosi, no? Perché poi ovviamente al di sopra della soglia più è alta il calore, più possono esserci problemi. Ma qui stiamo parlando veramente di livelli elevatissimi. I 4 watt a chilogrammo è proprio una cosa quasi impensabile che si possa avere un'esposizione di questo tipo per nessun tipo di tecnologia. Figuriamoci la telefonia cellulare che in realtà dà luogo a esposizioni basse rispetto a questi valori. Allora, in base a questo valore di 4 watt a chilogrammo, diciamo un attimo pure chi è che definisce i limiti. Ora, in particolare a livello internazionale sono riconosciute due istituzioni molto importanti e molto autorevoli, che sono proprio a livello proprio come commissione internazionale, cioè l'ICNIRP, che è la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti, che è una commissione composta da ricercatori fra più famosi che si occupano dell'argomento radiazioni non ionizzanti in genere, che ripeto non sono solo i campi elettromagnetici ma ci sono anche le radiazioni ottiche, e quindi che studiano questo argomento. Quindi cosa fanno? Fanno periodicamente delle revisioni della letteratura scientifica e fra le varie cose che fanno pubblicano delle raccomandazioni, perché questa commissione internazionale è un ente non governativo, non ha nessun potere legislativo, diciamo, non ha nessuna autorità per imporre limiti, ma c'è un'autorevolezza scientifica, e quindi quello che dice questa commissione è considerato autorevole al punto che, per esempio, in Unione Europea i limiti raccomandati dall'ICNIRP sono stati ripresi e sono oggetto di una raccomandazione per la popolazione generale e una direttiva per la protezione dei lavoratori. Poi l'altro ente che parlavo, che anche c'è, però è un ente che viene considerato molto negli Stati Uniti, è l'IEEE, IEEE, sarebbe l'Istituto degli Ingegneri Elettrici e Elettronici americano, che appunto anche lui valuta la letteratura. Loro si occupano solo della parte campi elettromagnetici, non si occupano delle radiazioni ottiche, e anche loro definiscono limiti che sono molto simili, ma non perfettamente identici a quelli dell'ICNIRP. Comunque a livello internazionale si fa riferimento all'ICRIP, anche perché l'IEEE ha comunque dei legami con l'industria, quindi si preferisce avere a che fare con una commissione totalmente indipendente da legami con l'industria, no? Per non avere conflitti di interesse. E quindi questa commissione internazionale definisce questi limiti che sono stati appunto ripresi, per esempio, dall'Unione Europea, ma da molti altri stati nel mondo, perché non è solo una questione europea. E questi limiti come vengono fatti? Dal valore di 4 watt a chilogrammo, che è la soglia un po' standardizzata, diciamo, di effetto, per l'effetto termico, è stato introdotto un primo fattore di riduzione per definire i limiti, per tenere conto di varie incertezze che ci possono essere. Per esempio, gli studi vengono fatti sugli animali esposti a 4 watt a chilogrammo, dato che ci siano problematiche di estrapolazione dall'animale all'uomo, per prudenza si definiscono un po' dei limiti un po' più bassi, ma anche perché gli studi hanno delle incertezze, no? I numeri non sono sempre esatti. Questo valore di 4 watt al chilogrammo stesso non è un valore da considerare come un valore esattissimo al di sopra del quale c'è l'effetto. Ci sono studi che indicano più o meno questo valore di 4 watt al chilogrammo, quindi per sicurezza si tende a ridurre, proprio per tener conto delle varie incertezze che ci possono essere, questo livello, e quindi è stato introdotto un fattore di riduzione pari a 10, e quindi è stato ottenuto un primo limite di 0,4 watt al chilogrammo mediato su tutto il corpo dell'essere umano, che è il limite, quello viene chiamato il limite di base per i lavoratori. Perché per i lavoratori? Perché i lavoratori sono comunque persone generalmente sane, persone che sanno di essere esposte, possono prendere eventuali misure di protezione. Allora, che cosa è stato fatto? È stato considerato che la popolazione, nella quale ci sono persone di salute di vario tipo, di età più varie, da più giovani ai più vecchi e tutto quanto, è stato introdotto un ulteriore fattore 5. E quindi si è arrivato a un valore di SAR di 0,08 watt al chilogrammo. Quindi già bisogna tenere presente che quindi
Mi scusi, tanto per dare un'idea, provo a volgarizzare una cosa. 4 watt al chilogrammo, 4 watt corrispondono all'incirca una caloria, no? Possiamo dire una caloria al secondo, per spalmata su un chilogrammo. Dalla scuola sappiamo che l'aumento di un grado di temperatura per un grammo di acqua si ottiene fornendo una caloria. Quindi verrebbe già circa un millesimo di grado per ogni blocco di un chilogrammo presente nel nostro corpo in un secondo. Quindi è chiaro che mettere questo tipo di limiti porta, se tutto fosse assorbito, a un valore veramente irrisorio dell'aumento della temperatura. Però lo traduco in questa forma qui, in modo tale che si possa percepire anche numericamente l'irrisorietà di un campo di questo tipo.
Sì, però comunque a questi valori di soglia, però sono stati osservati degli effetti sugli animali, effetti sul comportamento degli animali, che appunto c'è qualche cosa.
Certo, se uno viene esposto per parecchio tempo, l'effetto ce l'ha, perché chiaramente si integra nel tempo.
Poi il calcolo in realtà non è proprio semplice, cioè viene integrato nel tempo, però poi che cosa succede? C'è l'attivazione del sistema termoregolatore che comunque riporta giù l'effetto, perché comunque da un certo tempo viene smaltito questo calore, quindi è complicato. Certo, è un modo di vedere per capire che cosa sta succedendo, va bene, però bisogna tenere presente esposizioni più lunghe, e poi è complicato tenere conto del sistema termoregolatore. Quindi noi facciamo riferimento a quello che è stato osservato sugli animali, e quindi questo 4 watt a chilogrammo in realtà corrisponderebbe a un aumento di un grado su periodi prolungati, comunque si parla di almeno 30 minuti, ma anche più lunghi, e quindi si possono avere questi aumenti. Comunque il limite di esposizione internazionale, che è quello ripreso dall'Unione Europea per esempio, per la popolazione è 0,08 watt a chilogrammo. Ma noi non parliamo mai in termini di SAR, cioè non parliamo mai in termini di SAR, non è vero, perché in realtà per quanto riguarda i telefoni cellulari, non so se saprete che sui libretti di istruzione spesso viene riportato il valore di SAR, però è un SAR locale questo, il massimo valore di SAR che si ha nella testa, che deve rispettare un limite locale, che non è più di 0,08 watt a chilogrammo, è più elevato, perché localmente comunque c'è un effetto minore. Cioè se c'è un'esposizione solo su una parte del corpo è meno grave che se ho un'esposizione di tutto il corpo a questo stesso valore di SAR. Allora questo valore di 2 watt a chilogrammo è il limite praticamente stabilito per le esposizioni localizzate dalla stessa ECNIRP, ed è il limite che devono rispettare i telefoni cellulari per essere messi in commercio. Ed è qui che noi vediamo i watt a chilogrammo, ma le persone di solito non si preoccupano tanto del telefono cellulare, ma si preoccupano delle antenne, le antenne fisse. Anche il telefono cellulare ha un'antenna, ovviamente. No, ma quelle si può con le antenne fisse che si hanno sui tetti degli edifici o sui tralicci, no? Che generano questi campi che disperdono nell'ambiente per comunicare con i telefoni cellulari. Ora lì non si fa una valutazione in termini di SAR, si fa una valutazione in termini del campo elettrico e magnetico esterno al corpo. E vabbè, qui c'è, dal punto di vista scientifico, bisogna capire. Per avere un dato SAR all'interno del corpo, il corpo deve essere esposto a un determinato livello di campo elettrico. Quant'è questo livello di campo elettrico? È l'oggetto di quella che si chiama la dosimetria dei campi elettromagnetici. Vengono fatti degli studi per mettere in relazione l'esposizione al campo esterno con quello che succede all'interno del corpo. Qual è il risultato finale? E determinare, il risultato finale che ci interessa per i limiti di esposizione, è determinare al SAR di 0,08 watt a chilogrammo, che è il limite per la popolazione, Qual è il valore di campo elettromagnetico esterno che arriva sull'individuo della popolazione che può dar luogo a questo SAR di 0,08 watt a chilogrammo? E questo è un valore che dipende dalla frequenza, perché comunque la frequenza ritorna sempre. L'assorbimento di energia elettromagnetica da parte del corpo umano è variabile con la frequenza. Noi possiamo immaginare che il corpo umano è un oggetto conduttore elettrico, non come metalli, ma abbiamo una certa conducibilità. Siamo in qualche modo, non è proprio identica la cosa, però in qualche modo assimilabili a un'antenna. Sapete che le antenne risuonano a determinate frequenze, no? Quando io voglio ricevere un campo di una determinata frequenza, prendo l'antenna giusta che so che risuona a quella frequenza. Allora, il corpo umano è più o meno come un'antenna che risuona a determinate frequenze dell'ordine delle decine di megahertz, e quindi quando siamo a frequenze più basse di qualche megahertz o frequenze superiori a qualche centinaio di megahertz, assorbiamo di meno. E quindi già questo fa capire che i limiti non si chiamano più limiti di esposizione quando sono in termini di campo elettrico, vengono chiamati livelli di riferimento dalle CNIRP, e sono valori diversi. Quindi, per esempio, quando siamo alle frequenze della telefonia cellulare, già abbiamo un valore di campo elettrico che corrisponde a SAR di 0,08 watt al chilogrammo, che è dell'ordine dei 60 volt al metro. Mentre dell'ordine delle decine di megahertz il livello di riferimento è dell'ordine dei 28 volt al metro. Quindi sono valori diversi a seconda della frequenza. Però comunque.
Cioè scusi se la interrompo. Per condensare questo, come abbiamo detto, c'è un fenomeno di frequenza e di intensità che vanno considerate insieme. Il limite del SAR è quello che è stato stabilito, che è stato pensato sugli effetti dosimetrici che sono stati visti. A questo punto il calcolo viene spostato riguardo al campo elettromagnetico, qual è quella combinazione di frequenza e di intensità, l'intensità misurata con il campo elettrico e la frequenza che è per quel tipo di comunicazione, per capire un corpo posizionato a una certa distanza dall'emettitore quanto effettivamente viene esposto, corretto? L'ho detta, spero di averla detta meglio possibile.
Certo, certo.
Ok, bene.
Questi sono i limiti internazionali che sono stati recepiti solo in parte in Italia, però, però è importante, sono i limiti per gli effetti che noi conosciamo dei campi elettromagnetici, sono gli effetti termici. Lo sappiamo che ci sono questi effetti per livelli, ma molto più elevati di questi limiti. Quindi sono molto protettivi, no? Perché ho detto praticamente, cioè, in termini di SAR c'è un fattore 50 fra la soglia e il limite effettivo. In termini di campo elettrico, una cosa che va tenuta presente è che il campo elettrico, diciamo che quando si parla di energia e di campo elettrico, è una relazione quadratica, nel senso che se noi abbiamo una variazione dell'energia o della potenza di un certo tipo, se vogliamo sapere la corrispondente variazione di campo elettrico, bisogna fare la radice quadrata, cioè l'energia va col quadrato del campo elettrico. Questo significa che il valore di 60 volt al metro dista dalla soglia di effetti, non di un fattore 50, di una radice quadrata di 50. Dobbiamo fare circa 7, quindi possiamo dire che la soglia di effetto sta al di sopra di questi 60 volt al metro, un fattore di circa 400 volt al metro. Quindi noi, per avere un effetto termico minore, poi non è che succede chissà cosa appena si supera la soglia, dovremmo essere esposti a 400 volt al metro. Questo va tenuto presente, perché questi limiti internazionali, che spesso sono criticati da alcuni perché si dice non sono abbastanza protettivi, comunque per quanto riguarda gli effetti conosciuti sono molto protettivi.
Ok. Questi limiti internazionali vengono adottati, cioè gli altri paesi europei, per esempio, come si pongono nei confronti di... Poi parliamo dell'Italia.
No, ho detto, sono stati recepiti dall'Unione Europea, quindi la maggior parte dei paesi... Noi abbiamo, qui entriamo nel merito delle normative europee. Per quanto riguarda la protezione della popolazione, abbiamo una raccomandazione europea. La raccomandazione non è obbligatoria al recepimento da parte degli stati membri dell'Unione Europea. Ma la direttiva dei lavoratori invece è stata recepita da tutti gli stati membri, perché è obbligatoria, bisogna recepire necessariamente. Però bisogna anche dire che non è, cioè che l'Unione Europea lascia libero il singolo Stato di avere misure più restrittive, che è quello che è successo in Italia. Cioè noi in Italia abbiamo recepito in parte la raccomandazione europea per quanto riguarda la popolazione. La direttiva europea è stata recepita così com'era. Per quanto riguarda i lavoratori siamo allineati esattamente all'Unione Europea. Per quanto riguarda la popolazione, che cosa ha fatto l'Italia? Ma prima ancora, no, in realtà è nello stesso anno che è stata emanata la raccomandazione, ma questo è stato un caso, nel 1998 questa raccomandazione europea, in quell'anno in Italia è stato emanato un decreto interministeriale dove il primo ministero interessato è il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, come si chiamava all'epoca, che praticamente aveva introdotto per la prima volta dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici emessi dai vari tipi di sorgenti, in particolare dalle trasmittenti fisse radiotelevisive e quelle che già c'erano nel 98, già c'erano comunque quelle per la telefonia mobile. Allora, che cosa è successo in Italia? Che era un periodo in cui si parlava molto di questi effetti, presunti effetti non termici, di quali forse sarebbe, poi magari più là dico qualche cosa sullo stato delle conoscenze, perché non è che si possono totalmente non dire nulla, perché va capito lo stato delle conoscenze scientifiche, perché poi sempre quando si parla delle preoccupazioni della popolazione sempre là si va a parlare come discorso. Comunque, all'epoca, che non c'era, c'erano le conoscenze dell'epoca per quali anche nel 98 non erano dimostrati altri effetti che non gli effetti termici, no? Cioè lo stato di conoscenza era molto simile in realtà a quello di oggi, anche se oggi si sono accumulati ancora più studi di quelli che c'erano nel 98, però nel 98 si è voluto praticamente introdurre una normativa cautelativa ispirata al principio di precauzione in Italia. E qui bisognerebbe fare una distinzione tra quello che è la prevenzione e la precauzione. Questo è un concetto che non è mai chiaro alle persone che non sanno bene i limiti italiani e come sono stati definiti. No, noi parliamo di prevenzione quando vogliamo attuare delle misure che possono essere i limiti di esposizione per prevenire effetti che conosciamo, che ci sono. Cioè vogliamo un rischio per la salute che sappiamo che esiste. E cosa? Allora voi vogliamo prevenire questo rischio e qui si possono usare le conoscenze scientifiche per prevenire al meglio questi rischi sulla base delle conoscenze scientifiche, ed è quello che ha fatto l'ICRIP con i suoi limiti di cui parlavo poco prima. Questi limiti sono limiti per la prevenzione degli effetti accertati dei campi elettromagnetici. La precauzione invece è qualche cosa che viene introdotta quando noi non abbiamo degli studi che mostrano che ci potrebbero essere degli effetti, ma non sono dimostrati, ci può essere un'incertezza scientifica anche molto alta sulla stessa esistenza di questi effetti. E allora il principio di precauzione dice che in realtà il principio di precauzione ha molte formulazioni, quindi questa è un'altra complicazione, però diciamo in generale il principio di precauzione ci dice, nella sua forma più debole, diciamo, che il fatto che non siano proprio accertati dei rischi non significa che non dobbiamo fare nulla. Non dice molto di più, però poi c'è chi lo applica più o meno pesantemente questo principio di precauzione. Allora in Italia è stato applicato in un certo modo, che è stato quello di praticamente definire dei limiti più bassi di quelli internazionali per quanto riguardava le esposizioni prolungate delle persone che potevano abitare nelle vicinanze di impianti fissi radiotelevisivi o delle telecomunicazioni. Qui sono definiti quelli che sono stati chiamati, vabbè, nel 98 si diceva, parlava di misure di cautela, poi nel 2003 sono stati definiti i valori di attenzione e obiettivi di qualità, che sono quelli di cui si parla oggi molto spesso, anche perché ci sono stati appunto degli aggiornamenti normativi proprio recentissimi da questo punto di vista. Questi valori di attenzione che devono essere rispettati negli edifici adibiti a permanenze prolungate dove persone stanno parecchio tempo, in particolare le abitazioni, ma anche le scuole, gli asili, gli ospedali, le vicinanze di antenne, devono rispettare dei limiti, anche se non sono chiamati limiti nella normativa. Questi valori di attenzione sono più bassi di quelli internazionali. E allora dico un attimo quali sono questi limiti. Praticamente già la normativa italiana ha voluto essere cautelativa anche rispetto alla situazione internazionale, anche per quanto riguarda gli effetti termici, perché la normativa del 98, che è valida ancora tutt'oggi, prevedeva un limite di esposizione per la protezione degli effetti termici che era già più basso dei limiti raccomandati dall'ICRIP nello stesso anno, nel 98. prima mi sono un attimo confuso, la raccomandazione europea è del 99, sono le linee guida CNIRP che sono del 98 e sono state riprese dalla raccomandazione europea nel 1999. Allora, le linee guida CNIRP del 98 sono state pubblicate, mi sembra, ad aprile del 98, e nel settembre più o meno, mi sembra, del 98 è stato definito questo decreto italiano. C'era tutto il tempo di vedere cosa era stato fatto a livello internazionale, di leggere l'articolo dell'ICRIRP, ma è stato deciso di fare riferimento a una normativa molto vecchia, una vecchia proposta, non una normativa, scusate, una proposta di normativa molto vecchia, risalente agli anni Ottanta, una proposta del Ministero della Salute dell'epoca, così, in cui c'era un valore di campo elettrico raccomandato in quell'intervallo di frequenza in cui si ha il valore più basso di 20 volt al metro. Ora, questo limite di 20 volt al metro è il limite di esposizione che si ha ancora fino a, nella parte più bassa, diciamo, di questi limiti, quando invece il limite corrispondente dell'ICRIP era di 28 volt al metro. Quindi già si fa vedere come in Italia si vuole essere cautelativi già nel definire i limiti, però non erano limiti aggiornati scientificamente, perché i limiti dei CRIP erano più aggiornati scientificamente. Però, a parte questa storia dei limiti di esposizione, che cosa è stato fatto? È stato introdotto un valore di attenzione costante fra 100 kHz e 300 GHz, pari a 6 volt al metro in termini di campo elettrico. Questo valore di 6 volt al metro, ognuno si dovrebbe chiedere da cosa deriva, no? Perché proprio 6 volt al metro? Ora, questi 6 volt al metro sono un limite che non ha nessun significato scientifico-sanitario, se vogliamo. È semplicemente un valore più basso dei livelli dei livelli di riferimento, il CNIRP, cioè praticamente dei livelli raccomandati per la protezione degli effetti termici. È un livello più basso che è stato calcolato semplicemente una semplice operazione di divisione per 10, niente di veramente di scientifico, un semplice calcolo aritmetico. Perché dico una divisione per 10? Perché bisogna considerare una divisione per 10 in termini di energia. Noi parliamo sempre dei famosi 6 volt al metro, però sarebbe tutto più comprensibile se parliamo in termini di densità di potenza, cioè la potenza che si misura in watt sul metro quadro, la potenza trasportata dall'onda elettromagnetica per unità di superficie. Ora, i 20 volt al metro della normativa italiana corrispondono praticamente a una densità di potenza di un watt al metro quadro. Allora, questo watt al metro quadro, definito in Italia, che già era più basso dei livelli internazionali, definito per la protezione degli effetti termici, è stato semplicemente diviso per 10. Quindi il valore di attenzione in termini di densità di potenza è pari a 0,1 watt al metro quadro, che poi, se si fa la conversione in termini di campo elettrico, corrisponde proprio a questi 6 volt al metro. Scusate, che sono molto noti, di cui si è sempre parlato in tutti questi anni. Quindi è una semplice operazione matematica. Ora, perché è stato poi, diciamo anche poi nella pratica, perché è stato accettato questo valore più basso? Perché evidentemente all'epoca si voleva avere un approccio cautelativo, definire dei limiti più bassi di quelli internazionali, più bassi anche di quelli definiti a livello nazionale di effetti termici, ma che fossero in qualche modo anche accettati dall'industria, delle società di telecomunicazione, cioè non hanno avuto questo valore volte al metro. È stato proposto dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, poi è stato definito di concerto anche col Ministero dell'Ambiente e col Ministero della Salute, ma un valore che usciva fuori dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, e non c'è stata un'opposizione perché all'epoca si riteneva che questo valore 6 volte al metro era accettabile anche da parte dei gestori delle telecomunicazioni, perché non dava luogo a molti problemi, che era un limite facilmente rispettabile, e quindi è stato definito questo limite, che si vede chiaramente che non ha una base scientifica, dal fatto che un valore costante da 100 kHz a 300 GHz, che, come ho detto prima, l'assorbimento di energia elettromagnetica, l'interazione del corpo umano con il campo elettromagnetico è dipendente dalla frequenza.
È chiaro. Comunque, diciamo, quindi la situazione è che l'Italia, rispetto a una normativa, a degli studi scientifici che davano una ragionevolezza scientifica solida a un certo tipo di limiti, decide legislativamente di stare più basso, e lo fa anche in una maniera abbastanza così non particolarmente logica dal punto di vista scientifico, perché rende tutto uguale, fa un intervallo di frequenze in cui mette più o meno lo stesso valore della densità di energia, cioè dell'intensità con cui si somministra il campo. E Tutto questo viene fatto, se capisco bene, sulla base dell'idea che accanto a eventuali effetti termici ci possono essere anche altri effetti che certo. non sono, diciamo così, valutabili, e quindi bisogna stare la precauzione deriva da questo. Ecco, magari prima di poi arrivare all'attualità, cosa dice la scienza, cosa si sa di questi eventuali effetti aggiuntivi?
Questo è molto importante, che bisogna sapere come è lo stato delle conoscenze scientifiche. Allora, sono stati condotti, ripeto, molti studi sia sperimentali che epidemiologici sulla possibilità che ci potessero essere effetti a livelli molto inferiori agli standard internazionali di protezione, quindi sicuramente effetti non termici. E nel corso degli anni sono stati pubblicati tanti studi, poi se ne è parlato già negli anni 90, c'erano stati i primi studi che mostravano degli effetti, poi non venivano confermati da altri studi e tutto quanto. Però per semplificare un po' la trattazione, facciamo riferimento a un dato in particolare, che nel 2011 l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato i campi elettromagnetici e radiofrequenza come possibilmente cancerogeni per gli esseri umani. Perché intanto bisogna dire, intanto chi è l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro? È un'agenzia scientifica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che, come dice il nome, si occupa del cancro. Quindi stiamo parlando in particolare delle patologie tumorali. La IARC, che è questa agenzia, è praticamente dal 1969 che ha un programma di valutazione dell'evidenza di cancerogenicità di più disparati agenti chimici, fisici, biologici, per determinare quali sono le esposizioni che possono causare il cancro negli esseri umani. Quindi vengono fatte delle valutazioni, sono state fatte tantissime valutazioni di delle evidenze scientifiche di questi vari agenti, e nel 2011 è stato il turno praticamente dei campi elettromagnetici a radiofrequenza, dei quali se ne parlava da parecchio di queste possibilità, perché c'erano alcuni studi epidemiologici che indicavano che gli utilizzatori di telefoni cellulari potessero avere un aumentato rischio di tumori. Allora che è successo? Prima di tutto la IARC, prima di fare questa cosa, ha coordinato già nei primi anni 2000, ha coordinato uno studio internazionale molto importante, detto studio Interphone, che è uno studio epidemiologico proprio per cercare di chiarire questo problema, se l'utilizzo dei telefoni cellulari potesse dar luogo a un aumento dei tumori, in particolare dei tumori della testa, perché l'utilizzo del telefono cellulare fa sì che la persona è esposta principalmente alla testa. Qui parliamo in particolare dell'utilizzo che c'era prevalentemente all'epoca, perché poi le cose adesso sono cambiate, adesso abbiamo gli smartphone che sono utilizzati in tutt'altro modo, è pure difficile vedere le persone, però succede anche oggi che si parla al telefono appoggiandolo all'orecchio, però si hanno altri utilizzi. All'epoca l'utilizzo prevalente era questo, utilizzato con l'antenna vicino alla testa, e quindi questo faceva sì che, fra l'altro, che l'esposizione al telefono cellulare era una delle principali cause di esposizione della popolazione generale. Dico popolazione generale per distinguerla dai lavoratori, perché ci sono dei lavoratori, in particolare industrie, che utilizzano macchinari che li espongono a campi a radiofrequenza molto più intensi di quelli che possono essere causati dal telefono cellulare. Però per la popolazione generale è di interesse il fatto che, poi, come si è visto, il telefono cellulare ormai ce lo hanno tutti, quindi è proprio una sorgente esposizione che riguarda tutte le persone, è così diffuso. Ci sono stati tantissimi studi, probabilmente anche pure troppi studi sono stati fatti per una sorgente che alla fine il risultato finale non è che così evidente, cioè già l'ho detto all'inizio, cioè l'unico effetto accertato è quello termico, quindi è chiaro che non è stato identificato questo effetto. Comunque sono stati fatti questi studi epidemiologici, questo studio Interphone. Devo entrare un po' nel tecnico per far capire qual è il tipo di studio che è stato condotto. Noi abbiamo a che fare con patologie della testa, i tumori della testa, che sono fortunatamente patologie che vengono considerate patologie rare, non è che tutti quanti abbiamo i tumori della testa, che è molto frequente, c'è un certo numero consistente di persone, sì, però le possiamo considerare patologie rare. Allora, quando abbiamo a che fare con patologie rare, gli studi epidemiologici spesso vengono fatti con un disegno particolare, che è il disegno di studio caso-controllo. Perché questo? Perché se noi pensiamo di fare uno studio epidemiologico, la prima cosa che ci viene in mente è di prendere un certo gruppo di persone e seguirle nel tempo e vedere che cosa gli succede, se si ammalano o meno. E questo sarebbe il cosiddetto studio di coorte, che è fatto così. Si prendono le persone, oggi vediamo, le reclutiamo nello studio, le seguiamo magari in 10 anni, 15 anni, così, e vediamo se le persone che si ammalano sono quelle che sono state più esposte rispetto alle persone che non si ammalano. No, è questo. Però pure lo studio di coorte per una patologia rara deve essere condotto su numeri molto consistenti di persone. Con lo studio di caso controllo invece si può invece ridurre il numero di soggetti in studio, quindi è molto più facile da condurre dal punto di vista di reclutamento delle persone. Perché che cosa vuol dire studio caso controllo? Che vogliamo per esempio indagare l'aumento di glioma negli utilizzatori dei telefoni cellulari? Andiamo a vedere chi sono i malati di glioma. Andiamo a vedere sui dati ospedalieri chi sono queste persone che si sono andate a male di glioma, cerchiamo di reclutarle nello studio e valutiamo la loro esposizione, che però, questo è un dato fondamentale, dato che le persone sono già malate, l'esposizione è avvenuta prima e quindi non posso io adesso misurare la loro esposizione e capire come vengono esposte, magari chiedendo adesso al gestore di telefonia mobile quante telefonate fanno, perché a me mi serve il dato retrospettivo, devo sapere come è stato l'utilizzo nel passato, e questa è la difficoltà. E poi che cosa si fa? Si fa questa analisi anche su un gruppo di controllo di persone sane, e si vede se per caso le persone, i casi, hanno utilizzato il telefono cellulare più delle persone sane. Questo sarebbe, detta molto semplicisticamente, come avviene lo studio caso controllo. Però c'è questo problema importante del studiare retrospettivamente l'esposizione, perché ovviamente devo sapere quanto è stata esposta la persona. Poi, fra l'altro, questi studi sugli utilizzatori dei telefoni cellulari in realtà neanche danno veramente l'esposizione, perché per esposizione al campo elettromagnetico vorrei sapere proprio quant'è l'intensità di campo elettromagnetico a cui è stata esposta la persona, ma questo è impossibile da sapere. Tutte queste persone hanno utilizzato tutti i modelli di telefoni cellulari diversi che sono cambiati nel corso degli anni, non possiamo sapere. Quindi in realtà quello che è stato valutato è stato semplicemente l'uso del telefono cellulare. Allora sono state praticamente raccolte informazioni sull'uso pregresso del telefono cellulare, ma in quel modo si possono raccogliere queste informazioni semplicemente chiedendolo alle persone interessate. Quindi queste persone, alcuni studi gli hanno inviato dei questionari, lo studio Interphone ha proprio fatto delle interviste a questi soggetti reclutati nello studio e gli sono state fatte varie domande che sono alcune facili a cui rispondere, alcune più difficili. La domanda facile è: lei utilizza il telefono cellulare? Domanda che adesso oggi non avrebbe più senso, perché tutti risponderebbero di sì, ma all'epoca si poteva ancora, c'erano ancora le persone che non lo utilizzavano, si poteva fare un confronto fra le persone che utilizzavano e quelle che non utilizzavano il telefono cellulare. Ma questa è facile come domanda. Un'altra domanda abbastanza facile è: da quanto tempo usa il telefono cellulare? Da quanti anni? Da un anno? Da 5 anni? 10 anni? No, questo si può risalire a quanto tempo. Poi sono le domande più complicate, sono: ma lei quante telefonate fa al giorno? Ma più che fa, quante ne faceva? Perché a me interessano i passati 5 anni, 10 anni, 15 anni. E poi, quanta è la durata media delle telefonate? Cioè, non è una cosa semplice, no? Ognuno di noi può provare a ricordarsi che cosa ha fatto negli anni precedenti, è molto difficile. Allora, sulla base di questi dati, praticamente, si sono stati fatti dei confronti fra i casi e i controlli, quindi delle analisi diverse. L'analisi più semplice è stata il confronto fra gli utilizzatori e i non utilizzatori. Ora, lo studio Interphone mostrava addirittura una sottostima del rischio, comunque un rischio inferiore negli utilizzatori di telefoni cellulari, sembrerebbe quasi un effetto protettivo, cioè negli utilizzatori di telefoni cellulari sembrava esserci un minor numero di patologie. Cosa che in teoria tutto è possibile, poi non possiamo dire se noi possiamo avere un campo elettromagnetico, giustamente noi ci preoccupiamo che abbia un effetto negativo sulla salute, ma possiamo anche immaginare che possa anche avere un effetto benefico per la salute, tant'è vero che i campi elettromagnetici, ci sono anche applicazioni mediche dei campi elettromagnetici, no? Vuol dire, però Però in realtà nessuno ci credeva che fosse un effetto realmente protettivo, ma anche perché pure gli stessi ricercatori che hanno condotto lo studio Interphone, che sono ricercatori seri che sanno fare le cose, hanno individuato qual era il problema. Era quello che si chiama il cosiddetto bias da selezione dei partecipanti, perché gli studi epidemiologici non solo c'è il problema di ricostruire l'esposizione e tutto quanto, ma c'è anche il fatto che noi dobbiamo reclutare i partecipanti che non è affatto detto che vogliano partecipare. Allora, che cosa è successo praticamente? Che se le persone malate erano più disposte a partecipare, nonostante il fatto che fossero malate, ma anzi proprio perché malate, perché comunque sapevano, perché tutti ovviamente sapevano, che gli si chiedeva di partecipare a uno studio per stabilire se i tumori della testa fossero dovuti all'utilizzo del telefono cellulare. Quindi una persona vuole anche sapere perché gli è venuto il tumore, no, quindi erano particolarmente interessati. Ma questo in generale, in studi epidemiologici, è una cosa che è stata osservata, che generalmente i casi tendono a partecipare, sono più interessati. Il problema sono i controlli, persone sane che devono partecipare a uno studio, che significa deve venire una persona a casa tua, ti deve fare intervista molto lunga, perché non è una cosa di 5 minuti, tutto quanto. Hanno partecipato molti di meno questi controlli. Ma allora, il problema sono i controlli, quindi, che ha partecipato di meno. Però fra i controlli, chi è che ha partecipato di più? Ha partecipato di più chi era più interessato, e chi era più interessato e chi utilizzava il telefono cellulare. Allora, questo che fa sì che se io vado a fare il confronto tra i casi e i controlli, nei controlli io trovo che è un numero sovrastimato della percentuale di persone che usano il telefono cellulare. Quindi questo fa pensare che usare il telefono cellulare, cioè se uno poi matematicamente usa questi numeri e fa analisi statistica e tutto quanto, trova come dato che utilizzare il telefono cellulare praticamente protegge, perché quelli che utilizzano il telefono cellulare di più ce li troviamo fra i controlli, che sono le persone sane. Non so se è chiaro questo discorso. Però lo dico in realtà per introdurre l'argomento distorsione degli studi epidemiologici, perché non è tanto questa la distorsione importante di questi studi, ma è un'altra che vi dico adesso. Perché questa era semplicemente per spiegare come mai si osservava questo effetto protettivo. Non era un reale effetto protettivo, era una distorsione da selezione dei partecipanti. Allora ci stanno le altre analisi che non hanno mostrato nulla, tipo quella da quanti anni si utilizza il telefono cellulare, non c'era nessuna differenza fra i casi e i controlli. Pure l'analisi, quanto è il numero di chiamate, quante chiamate sono state fatte, pure questa non dava differenze. L'analisi più complessa era quella sulla base delle ore stimate di chiamate al cellulare, perché ho detto prima, è stato chiesto alle persone appunto da quanti anni usano il telefono cellulare, quant'è la durata media, quante telefonate al giorno, no? E sulla base di questi dati uno può valutare le ore totali che ci sono state di chiamate al telefono cellulare al momento dell'intervista. Cioè prima dell'intervista abbiamo accumulato un certo numero di ore. Allora, questa analisi è stata fatta poi dividendo in decili di esposizione queste persone, come cioè numeri di ore, e abbiamo praticamente 10 categorie di esposizione sempre più elevata, fino alla decima, che è quella le persone che utilizzavano il telefono cellulare per più di 1640 ore, così, questo era il numero che era stato trovato per quest'ultimo decile per nello studio Interphone. E praticamente per i primi 9 decili non si osservava nulla, le fluttuazioni statistiche normalissime, quindi non si osservavano differenze, ma solo all'ultimo decile c'era un aumento statisticamente significativo di questo rischio, in particolare per quanto riguarda il glioma, che è un tumore maligno del cervello. Non è stato osservato per il meningioma, che era un'altra patologia che è stata studiata, ed è stato osservato nuovamente un aumento del rischio per il neurinoma del nervo acustico, che è un tumore benigno del nervo acustico.
Interrompo un attimo per dire che quando vado a fare il computo per i progetti di ricerca che io faccio, mi vengono contate tipicamente 1500 ore di lavoro l'anno, quindi le 1600 che vengono fuori è l'attività lavorativa di un dipendente pubblico, quale sono, così come viene stimata da contratto e tutto, quindi è una cifra totalmente inverosimile poi alla fine.
Da 1640 ore sono stati, se uno può fare il calcoletto così, in 10 anni di esposizione significa che una persona ha usato per almeno mezz'ora al giorno in 10 anni. Però in realtà l'esposizione non era di 10 anni, c'era chi più di 10 anni, chi meno di 10 anni, così, però era però mezz'ora al giorno al cellulare in tempi in cui magari il cellulare neanche si usava tantissimo. Ma non è tanto questo, perché comunque, perché anche fra i controlli c'era chi diceva, ma c'erano molti più persone malate. Allora questo ha fatto pensare che questo risultato potesse essere dovuto a un'altra distorsione, sia una distorsione da ricordo, dovuta al fatto che i casi, le persone malate di tumore, che stanno partecipando al questo studio, gli si chiede quanto ha usato il telefono cellulare, possono tendere a ricordarsi in maniera sovrastimata, dicono vabbè sì, effettivamente ho utilizzato il telefono cellulare tanto, no? Visto che me lo state chiedendo, probabilmente sì io lo usavo tanto, no? Si convincono pure che è così. Questa è una cosa, è un'ipotesi, non è che questa sia la prova provata, perché dico che non è una prova provata, perché se no uno direbbe vabbè, questo risultato è un effetto della distorsione, quindi non abbiamo osservato nulla. No, è un risultato comunque stato osservato, può essere dovuto a questa distorsione. Allora qui entra in campo la valutazione della IARC, oltre allo studio che ha valutato nel 2011 non solo questo studio Interphone, ma altri studi epidemiologici. Ma non solo gli studi epidemiologici, ma tutti gli studi sperimentali sulla problematica del cancro, esposizioni di vario tipo, studi su animali, studi su cellule e tutto quanto. Ora, la IARC ha detto che le uniche evidenze di un certo tipo provengono proprio da questi studi sugli utilizzatori di telefoni cellulari, e proprio questi hanno fatto sì che per i criteri di valutazione della IARC, per classificare in queste categorie cancerogeno, probabilmente cancerogeno, possibilmente non cancerogeno, bisogna valutare se l'evidenza sull'uomo, per esempio, è sufficiente per dire che è cancerogena questa esposizione, oppure se è limitata, oppure se è inadeguata. Allora, la IARC ha detto che le evidenze epidemiologiche la considerate limitata. Limitata significa che sono state osservate in alcuni studi, neanche tutti, però in alcuni studi sono state osservate delle associazioni statistiche, quindi che sono delle associazioni. Quindi un aumentato rischio effettivamente che è stato osservato, ma queste osservazioni, sta proprio nel criterio della IARC, possono essere dovute a un reale effetto causa, un reale nesso causa-effetto, ma possono essere anche dovute anche altre problematiche tipiche dei studi epidemiologici, che può essere un effetto del caso, che quando abbiamo dei dati statisticamente significativi si tende a escludere, ma in realtà non è neanche corretto escludere. Il dato statisticamente significativo ci dice che è improbabile che sia dovuto al caso, ma non è, anche qui non c'è la certezza che non sia dovuto al caso. Comunque, diciamo, è statisticamente significativo, quindi è poco probabile che sia un effetto casuale, ma potrebbe essere dovuto a dei fenomeni di bias, cioè di distorsione, fra i quali appunto questa distorsione di ricordo che potrebbe aver influenzato questi studi. Allora, questa evidenza limitata quindi ci dice, evidenza limitata dell'uomo vuol dire che gli studi epidemiologici danno dei sospetti, praticamente non è un'evidenza sufficiente. Il sufficiente non è come a scuola, che è sufficiente il minimo valore per andare avanti, no, sufficiente è il massimo. Sufficiente vuol dire ho un'evidenza sufficiente che il dato agente è cancerogeno, è sufficiente a dirmi che è cancerogeno, più di questo non si può avere come evidenza. Cosa? Ma non c'è nel caso dei campi elettromagnetici. C'è su tutti gli agenti che stanno nel gruppo 1 della IARC dei cancerogeni degli esseri umani, che ci stanno il fumo delle sigarette, l'amianto, le radiazioni ionizzanti, tutte le cose che sappiamo essere cancerogene, fra le quali ci stanno anche gli insaccati, per dire, il consumo di insaccati. No, ci stanno tanti agenti, sì. Non è neanche probabilmente cancerogene. I probabilmente cancerogeni per gli esseri umani sono generalmente, poi non sempre, perché i criteri sono abbastanza complessi da IARC, ma generalmente sono quegli agenti per i quali c'è un'evidenza sufficiente negli animali. Allora noi possiamo dire, poi negli animali, in alcuni animali noi abbiamo visto che c'è una certa, ci sono dei studi che dimostrano chiaramente che c'è una cancerogenicità di questo agente, e questo porta ai probabilmente cancerogeni, ma i campi elettromagnetici stanno nella categoria dei possibilmente cancerogeni, per i quali c'è solo un'evidenza limitata sia negli uomini che anche un'evidenza limitata negli animali. Cioè, ci sono delle evidenze, perché se no si andrebbe nel gruppo 3, dei non classificabili in relazione alla loro cancerogenicità. Poi per dirla tutta, per questa stessa classificazione da IARC, poi bisogna dire, è pure di per sé abbastanza cautelativa in qualche modo, perché per esempio non prevede un gruppo dei non cancerogeni. Cioè che IARC dice, io di nulla posso dire che non è cancerogeno, al limite lo metto nel gruppo 3, non lo posso classificare, non posso dire che c'è una certa evidenza di cancerogenicità, ma il non cancerogeno non esiste. Anzi, fino a 5 anni fa era previsto un altro gruppo, il gruppo 4, dei probabilmente non cancerogeni, che non veniva praticamente mai usato. C'è stata solo una sostanza finita lì, quasi per sbaglio sembrerebbe, che il caprolattame si chiama, una sostanza chimica, a cui sono esposti i lavoratori dell'industria del nylon, per i quali c'era un'evidenza sugli animali che dicevano che probabilmente non è cancerogeno perché le evidenze degli animali ci dicono che non è cancerogeno, che cosa. Però non è mai piaciuto utilizzare questa.
Pensavo fosse l'acqua, cioè che finisse, probabilmente non cancerogeno. Giulio.
Sì, no, volevo fare una domanda anche volendo banale, ma da questo punto di vista, allora, ok, sono stati fatti tutti questi studi molto interessanti. Alcune di queste evidenze, tra l'altro, le avevo lette in passato. Sul discorso gliomi e cellulari, nella comunità neurochirurgica c'è una specie di back and forth, nel senso che letteralmente ogni due anni esce una systematic review, una meta-analisi che dice forse è un po' rischioso, forse non è rischioso, e alla fine nessuno è riuscito a trarre delle conclusioni. Però da un punto di vista, una domanda, diciamo, sono stati incrociati questi dati in realtà con i dati dell'incidenza generale dei tumori? Perché le spiego a cosa intendo. Se io vado a fare un'analisi dell'incidenza dei tumori cerebrali nella popolazione, quello che si vede è che praticamente fra il 1975, questi sono dati NIHR, cioè dell'Istituto Nazionale della Salute americano, e corroborati da quello inglese, dal 1975 al 90-85, adesso non ricordo esattamente l'anno, ma diciamo in quel periodo lì c'è un picco di incidenza, dopodiché decrescono un pochettino e poi riaumentano un pochetto. Ora, il picco di incidenza è molto probabilmente dovuto al fatto che in quegli anni vengono introdotte le TAC e le risonanze magnetiche, e quindi chiaramente si diagnosticano più tumori. Dopodiché, la decrescita nessuno l'ha mai capita bene, anche se è una crescita talmente minima che probabilmente è ininfluente, poi crescono ancora, ma c'è da fare un grosso distinguo. Crescono tutti i tumori cerebrali, dopodiché se uno va a fare breakdown dell'incidenza, in realtà si vede che sono aumentate le metastasi, perché sono aumentati i lungo sopravviventi di cancro, e che anche i gliomi, anche i meningiomi sono aumentati un pochettino, ma verosimilmente anche lì, fra il combinato di early diagnosis e il discorso del fatto che un po' tutti i cancri stanno aumentando e nessuno sta capendo bene perché, ci potrebbero essere altri fattori, perché il cancro al colon, per esempio, sta aumentando e sta comparendo prima e nessuno sa bene per quale motivo. Ci potrebbe essere quel fattore lì, e fondamentalmente, e vengo al punto, se uno guarda l'incidenza dei tumori nella popolazione negli ultimi 40-50 anni, vuol dire beh, più o meno stiamo lì, ormai sono 40-50 anni che i cellulari ci stanno, boh, francamente l'effetto, se c'è, sembra veramente una roba minore. Le torna questo tipo di discorso No?
Sì, no, è una delle cose da dire questa, no? però bisogna precisare una cosa, non dobbiamo fare tutti i tumori, noi dobbiamo vedere se aumenta l'incidenza dei tumori che possono essere associati all'utilizzo del cellulare, ma è stato fatto guardando l'incidenza ad esempio del glioma, sono stati studi di incidenza nella popolazione per vedere se l'andamento di questi tumori nel tempo potesse essere compatibile, per fare un raffronto diretto, con i risultati degli studi che mostravano più effetti, diciamo, no? Perché in realtà se uno va a vedere un po' tutti gli studi neanche ci sarebbe l'effetto, però se noi focalizziamo sui risultati degli studi che mostrano i maggiori effetti, gli studi hanno mostrato che l'incidenza non è compatibile, anche se osservo un leggero aumento del glioma, per dire così, non è compatibile con quello che mi dicevano questi studi. Questo mi indica che magari sono stati sovrastimati questi risultati. Comunque, quello che lei dice mi ricorda che mi porta al discorso che io ho parlato della IARC del 2011, ma sono passati 13 anni, si sono accumulate ulteriori evidenze scientifiche nel frattempo, che però, come ho detto all'inizio, siamo sempre all'inizio, cioè nel senso gli unici effetti che sono stati accertati finora sono effetti termici. Comunque, per dire, uno studio molto importante che è stato... due cose sono successe nel 2024, così veniamo proprio all'attualità dal punto di vista scientifico. Poi c'è un'attualità normativa pure, di cui bisognerebbe parlare se abbiamo tempo. Io non so quanto è il tempo che volevate dedicare a questa trasmissione. Cosa.
Sì, ora siamo già a 1:10, di solito sono sull'oretta la nostra trasmissione. Magari parliamo adesso dell'attualità, anzi, tra l'altro Fabrizio e... Alessio, se vogliono entrare anche loro, che sono le due persone che, diciamo, a cui sforzo, Alessio, ci sei anche tu, vediamo che se vogliamo parlare del, appunto, dell'attualità, anche perché mi sembra di capire tutti questi studi poi alla fine si concentrano sull'idea dell'effetto locale dovuto al cellulare, che effettivamente è molto vicino alle parti del corpo, però se a sentire così da uomo della strada direi che quello che succede per il cellulare, certo l'antenna emette molto di più, però è anche più distante, quindi il campo dovuto all'antenna dovrebbe essere ulteriormente più basso, cioè se c'è qualche effetto sul cellulare sembra di no, però quello dell'antenna dovrebbe essere ancora meno credibile che ci sia un effetto, no? Corretto?
Certo, no, ma poi sono stati fatti studi, cioè io ho detto, ho riportato, che ho perso pure parecchio tempo a parlare di studi sui cellulari, perché sono quelli per cui, che hanno portato alla classificazione da IARC come possibilmente cancerogeni, ma la IARC ha considerato pure gli studi rispetto a antenne fisse, quelle radiotelevisive che sono più potenti, ma anche le esposizioni occupazionali, e non è stato osservato praticamente nulla, cioè singoli studi mostrano qualcosa, ma questo quando abbiamo un argomento come i campi elettromagnetici, per cui sono stati fatti migliaia di studi, è normale, ma proprio per sempre fluttuazione statistica trovo lo studio singolo che mi fa osservare qualche cosa, no, questo è normale. Comunque è vero, ma quello però che preoccupa le persone poi nell'attualità, diciamo così, ma da tempo, non sono mai stati telefoni cellulari, io non ho mai visto nessuno preoccupato del suo telefono cellulare, ho visto le persone preoccupate per le antenne fisse, che è vero che pur emettendo potenze molto più elevate, per la loro distanza al corpo umano danno esposizioni molto più basse rispetto al cellulare. Però le preoccupazioni si concentrano su quell'esposizione ridotta. Ah, e la cosa paradossale della normativa italiana, fra l'altro, è che questi valori di attenzione che ho citato prima di 6 volte al metro, che adesso sono aumentati recentemente comunque, sì, però questa normativa si applica, sono rese 6 volte al metro, si applica solo sulle antenne fisse, ma non si applica sui telefoni cellulari, che sono quelli che danno esposizioni maggiori. Cioè è un po' una contraddizione questa, no? Allora se proprio ci vogliamo preoccupare, non c'è motivo di preoccuparsi, ho preciso, però se proprio ci vogliamo preoccupare, allora preoccupiamoci del telefono cellulare, non delle antenne fisse.
Fabrizio, Alessio, volete aggiungere qualcosa? Volete fare qualche domanda?
Io ne avrei un paio che, diciamo, riprendo un po' alcune argomentazioni che ho sentito qua nel mio comune, in alcuni, diciamo, dibattiti che hanno fatto. Molti mettono la preoccupazione sul cambiamento dei limiti nel 2012 sulla media da 3 minuti sì. A 24 ore. Secondo lei questa cosa ha una certa
questa è superata nel 2023, perché è vero quello che dice.
Esatto, il nuovo limite.
Questo aumento, ma adesso è proprio aumentato il limite. Nel 2012 esatto. Hanno aumentato... in modo così nascosto, ma in realtà l'hanno capito tutti, perché è stato aumentato il tempo di media dai 6 minuti iniziali, che erano più restrittivi, alle 24 ore. Quindi se io ho un limite sulle 24 ore, chiaramente sui 6 minuti posso avere valori più alti, così. Però questo in realtà poi, questo ovviamente su richiesta di compagnie telefoniche che non riuscivano a mettere le loro antenne, che pure questo andrebbe capito il motivo per cui, che non è neanche chiarissimo, devo dire la verità, perché questa continua richiesta di limiti è quello che hanno fatto ultimamente col decreto, non decreto, la legge sulla concorrenza del 31 dicembre 2023, che i 6 volte al metro sono diventati 15 volte al metro. Questo è proprio ancora più plateale come aumento. Però intanto bisognerebbe capire perché hanno voluto aumentare, c'è pure qualche contraddizione. Per il fatto che la telefonia cellulare è una cosa che non ho detto, ma la tecnologia della telefonia cellulare nel corso degli anni ha dato sempre livelli di esposizione sempre più bassi, sia per il fatto che la telefonia cellulare, se andiamo a vedere come funziona, è questa suddivisione del territorio in celle, che sono ogni cella servita da un'antenna, con l'aumentare del numero di utenti, cosa? È stato necessario mettere sempre più antenne, ma sempre più antenne meno potenti, perché dovevano coprire territori più bassi. Quindi queste antenne andavano a mettere i livelli di campo elettromagnetico sempre più bassi, in media, cosa? Poi possono essere situazioni particolari in cui questo magari non si verifica, ma in media le esposizioni si riducono. Anche l'esposizione della persona che utilizza il telefono cellulare con l'introduzione, è una cosa abbastanza vecchia questa, però è importante, con l'introduzione del GSM, cioè il famoso 2G, cioè è stata introdotta la regolazione della potenza emessa dal telefono cellulare. Cioè praticamente il telefono cellulare, che può emettere una certa potenza massima, magari emette la sua potenza massima al momento di agganciarsi all'antenna fissa, praticamente. Ma se l'antenna fissa è abbastanza vicina, ci sono buone condizioni di comunicazione, l'antenna fissa che riceve il segnale troppo inutilmente alto del cellulare comunica al telefono cellulare che il suo segnale è troppo alto e di abbassarlo. E quindi si abbassa di ordine di grandezza il livello del segnale che viene messo dal telefono cellulare. Quindi abbiamo proprio... questa cosa che viene fatta, poi pure precisato, è stata introdotta non per risparmiare, per salvare la salute delle persone, è stata introdotta per risparmiare la vita delle batterie del telefono cellulare. Cioè meno si emette potenza, più dura la batteria. Però come effetto collaterale positivo, che diminuisce l'esposizione delle persone. E comunque i miglioramenti tecnologici hanno portato a emissioni sempre più basse.
Per esempio, in merito a questo c'è la tecnologia del 5G che adesso dovrebbe portare a dei fasci direzionali solo gli utenti interessati, esatto, dal segnale, giusto?
Sì, infatti il 5G, ecco, che preoccupa tanto, ma in realtà c'ha delle, esatto, caratteristiche che dovrebbero invece non preoccupare per questo motivo. Allora io dico, quali sono le preoccupazioni del 5G? No, intanto diciamo quale cosa. Allora, si è detto, ecco, 5G ci saranno tante applicazioni, l'Internet of Things, le cose, esatto, le macchine, i sistemi automatizzati, tutto quanto, le cose. Sì, è vero, ma questo che cosa comporterà? Comporterà mettere molte più antenne. Ma mettere antenne tante sul territorio significa avere antenne meno potenti. Questo. E quindi già di per sé...
dovrebbe aiutare questa cosa invece che...
Ma infatti, poi perché ci stanno queste famose onde millimetriche che si dice che non si sanno come vanno le cose, ma pure lì in realtà dal punto di vista delle conoscenze scientifiche non sono state strastudiate come le frequenze di telefono cellulare, perché secondo me sono state in maniera esagerata studiate probabilmente le frequenze della telefonia cellulare passata. Comunque ci sono studi e non ci sono evidenze di rischi particolari di queste frequenze in particolari. E poi invece non vengono mai considerati l'aspetto che diceva lei del beam sweeping e beam forming, no? Praticamente le antenne emettono un fascio localizzato che l'antenna fissa prima di tutto fa il beam sweeping, cioè l'antenna praticamente varia la direzione sul suo fascio per cercare di vedere se c'è qualche utilizzatore che richiede di comunicare. A quel punto si ferma questo fascio, anzi no, scusate, prima viene il beam forming. Beam forming significa che l'antenna del 5G, invece che irradiare su tutto il settore, su tutti, che so, 60, se abbiamo tre antenne, su tutti i 120 gradi del suo settore, invece di irradiare sempre, continuamente, su tutto lo spazio, irradia solamente una regione limitata. Però deve fare lo spazzamento di questa regione per beccare la persona che vuole comunicare. Una volta che c'è la comunicazione, si ferma e comunica con questa persona, e quindi è localizzato. Quindi l'effetto per le persone che abitano nelle vicinanze è quello che non si ha più come le antenne precedenti fino al 4G, un'esposizione continuativa sempre, ma un'esposizione non continuativa, quindi in media minore. E quindi questo è un dato positivo del 5G. Però quello che per me è strano, che è contraddittorio, che stavo dicendo, scusate, per ritornare a quello che dicevo prima, che comunque si tende a diminuire le esposizioni, però si può chiedere, ma scusate, ma se queste esposizioni tendono a diminuire, che bisogno c'era di aumentare i limiti di esposizione? Allora, qui bisogna, il problema qual è? Il problema è la concorrenza, il problema è che bisogna capire come funziona il processo di autorizzazione delle antenne quando il gestore vuole mettere l'antenna in un dato sito. Deve chiedere un'autorizzazione, nell'autorizzazione deve presentare dei dati radioelettrici, tra cui la potenza dichiarata con cui emetterà, e poi c'è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente che sulla base di questi dati calcola e verifica se i 6 volt al metro famosi, che devono essere rispettati nell'edificio più vicino in generale, sì, sono effettivamente rispettati. e quindi si autorizza questa antenna. Ora, evidentemente è molto facile rispettare questi 6 volt al metro, perché i gestori, è stato osservato un po' indirettamente, che tendono a dichiarare le potenze superiori a quelle che utilizzano realmente, perché magari dicono: io tanto dichiaro di più, tanto non mi fanno problemi, poi se mi serve effettivamente questa potenza la utilizzo, se non mi serve non la utilizzo. Questo è stato osservato perché le stesse agenzie regionali per la protezione dell'ambiente spesso hanno fatto poi delle misure dopo, perché l'autorizzazione viene fatta sulla base dei dati così richiesti, previsionali praticamente, non sulla base di misure sperimentali, ma poi spesso vengono fatte proprio delle misure sperimentali per verificare com'è la situazione reale con le misure, e sono stati osservati valori molto più bassi di quelli che erano stati previsti teoricamente. Allora, questo è un indizio del fatto che il gestore che arrivava prima dichiarava la potenza più alta di quella che gli serviva, e quando arrivava un nuovo gestore, gli si diceva: non ci puoi mettere la tua antenna perché lo spazio elettromagnetico è stato saturato. Ma era una cosa fittizia. Allora, come Istituto Superiore di Sanità, noi abbiamo sempre detto in tutte le sedi lo stato di conoscenze scientifiche, quindi non c'è da preoccuparsi, quindi se si parte, cioè se abbiamo un limite che da 6 volte al metro aumenta a 15 volte al metro, in realtà non c'è nessun rischio per la salute accertato, è tutta una questione di precauzione questa. Ovviamente è chiaro che 15 volte al metro, se ci fosse realmente un rischio, sarebbe un po' più alto, sarebbe più alto, non so quantificare di quanto, di quello che si avrebbe a 6 volte al metro, ma stiamo parlando di cose di cui non sappiamo assolutamente nulla. Sappiamo con certezza che se io vado da 6 a 15 volte al metro, comunque sto molto al di sotto dei 60 volte al metro internazionali, che sono quelli per la protezione molto cautelativa anche questa rispetto agli effetti termici. Però c'è un altro discorso da tenere presente, quindi non eravamo molto, pure io in particolare, non ero molto contento del fatto che aumentassero questi limiti, perché questo può incidere sulle preoccupazioni delle persone, che dato non sono mai state informate chiaramente, correttamente, sul perché erano 6 volte al metro, cosa significano i 15 volte al metro, non saranno informate neanche su questo, loro si preoccupano. E la preoccupazione mina il benessere psicologico delle persone, quindi proprio mina la salute in qualche modo delle persone. Ma dal punto di vista delle preoccupazioni, questo non è un effetto del campo elettromagnetico, è un po' un effetto di tutta la situazione, di tutta questa percezione esagerata dei rischi. Andrebbe combattuta con una corretta informazione, quindi è giustissimo fare informazione corretta su questo argomento. Però se si fosse potuto evitare di aumentare il limite, sarebbe stato meglio, magari si evitavano meno problemi. Poi anche egoisticamente io mi sarei dovuto evitare di rispondere a tante richieste che ci vengono continuamente da persone da tutta Italia che ci chiedono: ma adesso che da 6 volte al metro il limite è diventato 15 volte al metro, ci potete garantire, cioè usano proprio questi termini, ci potete garantire con assoluta certezza che la salute delle persone viene comunque tutelata nei confronti di tutti i rischi, anche quelle a lungo termine? E noi non possiamo che rispondere: no, l'assoluta certezza non ce l'abbiamo, che noi dobbiamo dire dal punto di vista scientifico non possiamo rispondere a questo. Rispondiamo sempre, la risposta completa è che comunque siamo tutelati dagli effetti sulla salute conosciuti, quello sì. Però noi osserviamo che comunque ci sono molte preoccupazioni, le persone ci chiedono a noi, chiedono ai sindaci, perché poi ci vengono richieste anche dai comuni, chiaramente, che recepiscono queste richieste da parte dei cittadini. Quindi se avessero potuto evitare di aumentare da 6 volte al metro a 15 volte al metro, secondo me sarebbe stato meglio, magari ragionando sulle potenze veramente utilizzate da questi gestori. Però pare non è stato possibile farlo, e comunque queste sono scelte politiche nelle quali il mio istituto non entra, perché noi diamo solamente pareri scientifici.
Dottore, mi scusi, credo magari con questo, non so se gli altri vogliono chiedere qualcosa, andiamo penso a chiudere. Io sono perplesso di una cosa, no? Lei ha presentato un quadro molto, molto chiaro, molto netto, molto definito, e giustamente arriva in fondo dicendo: benissimo, per quello che si sa, anzi evitiamo di giocarci sopra, perché semplicemente si allarmano le persone, ma non, alla fine non se ne ottiene né un beneficio tecnologico reale, né alla fine e allo stesso tempo comunque non si creano, rispetto agli effetti conosciuti non ci sono, non c'è da preoccuparsi. La mia domanda è: ma la politica, compresa qualunque parte politica, perché insomma negli ultimi anni sono stati governi tutti i colori eccetera, ma dell'Istituto Superiore di Sanità e delle raccomandazioni che sono fatte su base scientifica, alla fine le prendano veramente come solo raccomandazioni, cioè non c'è un'operatività per cui le indicazioni sono almeno in parte vincolanti. Questa è una cosa che, insomma, tutto sommato, un po' da cittadino mi dispiace, perché insomma esistono appunto istituzioni dello Stato che fanno una meritoria opera di analisi scientifica e poi però non vengono recepite nemmeno sulla come punto di partenza reale, solido, preciso, oppure mi sbaglio, un'impressione mia un po' qualunquista.
No. Dice, beh, anche io mi dispiace, ma magari preferirei che fossero maggiormente tenuto in conto, ma tenere in conto noi significherebbe tenere in conto maggiormente le evidenze scientifiche, chiaramente. Però quando si entra nel campo della politica ci stanno altre argomentazioni che sono appunto, ci sono da un lato le preoccupazioni della popolazione che già nel 98 hanno pesato molto. Noi in tutta occasione, quando ci è stato chiesto, noi abbiamo interpretato il nostro parere. Già all'epoca dicevamo, questi si volta al metro, cioè, mi ricordo all'epoca erano pochi anni che stavano studiando sulla sanità, però già iniziavo a parlare in convegni di questo tipo. E dicevo sempre questo fatto dei sei volte al metro, ma mi ricordo proprio una prima conferenza che c'era stata sull'ambiente nel 98 e qui dicevo i sei volte al metro non hanno nessuna base scientifica, sono stati ottenuti mediante una divisione per 10, è una cosa che dico ancora adesso, è così, però ma lo sanno anche loro, perché poi questo decreto, c'è un documento della ex Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, qui è proprio detto chiaramente che sono stati ottenuti mediante una divisione per 10. Quindi lo sanno i politici stessi, lo sanno chiaramente che è questa operazione, però è quello che hanno ritenuto opportuno fare per motivi politici. Questa è la situazione.
Beh, direi che abbiamo avuto un quadro abbastanza definito su questo.
Sì, ho un'amica a proposito di politica, una micro riflessione politica, perché ne abbiamo parlato tantissimo dentro Liberi Oltre. Questo è il motivo per cui personalmente io sto cominciando a disperare che l'Unione Europea riesca a risollevarsi da un punto di vista economico rispetto a concorrenti molto più aggressivi come sono la Cina e come gli Stati Uniti. Cosa c'entra? C'entra perché il problema fondamentale in Europa è che siamo risk averse, innovation averse, e si vede in questa roba qua. Cioè il fatto che una tecnologia nuova, più efficiente, più innovativa, venga sempre automaticamente guardata con sospetto e venga iperregolamentata, secondo me è il problema principale che frena il continente. Questa è una mia personale opinione, uno spunto che butto lì in chiusura, perché secondo me, diciamo, su questo questo del 5G è un esempio, diciamo, abbastanza calzante, ce ne sono molti altri.
No, precisare una cosa, non voglio entrare in considerazioni politiche assolutamente, però le normative di cui sto parlando sono le normative italiane, perché dal punto di vista europeo sì. Sono abbastanza allineati alle raccomandazioni scientifiche internazionali, solo per precisare.
No, ma infatti l'Italia è, secondo me, obiezione assolutamente corretta, l'Italia è l'Europa in peggio, nel senso che in Europa, secondo me, ci sono tutta una serie di regolamentazioni. Guardi, io faccio studi clinici, quindi mi interfaccio con i comitati di scienza dalla mattina alla sera. Qui nel Regno Unito, insomma, la regolamentazione è molto pesante ed non è cambiata per niente dopo Brexit, esattamente come hanno praticamente messo UK di fronte al nome della regolamentazione, cioè UK GDPR qua adesso, esattamente la stessa legge, tanto per fare un esempio, c'è UK Green Deal, c'è UK AI Act, cioè esattamente la stessa roba. L'Italia sta messa peggio sicuramente, ma è un problema un po' continentale. Ecco, vabbè, questo è un argomento troppo grande per un altro, per altre puntate, però trovo che questo discorso, questo micro shit show del 5G sia un esempio particolarmente calzante. Alessio e Fabrizio, avete qualcosa da aggiungere? Perché altrimenti io chiuderei, se voi siete d'accordo.
Io direi solamente grazie al prof, è importante informarsi bene, quindi l'Istituto Superiore di Sanità c'è una pagina sul 5G e rischi per la salute molto interessante, e tutte le agenzie regionali, le ARPA, hanno delle pagine dedicate, quindi il consiglio è di informarsi solamente su fonti affidabili e poi iscrivervi le periodiche.
No, io aggiungo solo che nei siti delle ARPA regionali ci sono anche molte pubblicazioni dei dati misurati che molto spesso sono ben inferiori al 6.
Certo, infatti.
Ok, allora grazie mille a tutti.
Voi.
Mi associo. Grazie mille, dottor Polichetti, per la bella intervista. Ci ritroviamo poi tanto su questo canale per altri approfondimenti, sempre nello spirito di Liberi Oltre. Un saluto a tutti. Grazie a voi. Arrivederci.
Buona serata.